Laudetur Jesus Christus.
I titoli nella notte, l'ultimo confronto televisivo tra Trump e Biden, poi la pandemia di Covid-19, l'Europa sotto i riflettori dell'OMS, il record di contagi nel mondo, i guariti superano i 30 milioni. Quindi in Libano con il nuovo premier e la Siria, poi gli scontri in Nigeria, anche Washington condanna l'uso eccessivo della forza. Venerdì 23 ottobre, bentrovati da Andrea De Angelis. A 11 giorni dall'Election Day negli Stati Uniti, il 3 novembre, ieri sera, si è svolto l'ultimo incontro TV tra il presidente Trump e lo sfidante Biden. Un duello dai toni più morbidi del precedente il 29 settembre scorso e che è andato dal virus alla corruzione fino al razzismo. A votare intanto sono già stati 47 milioni di americani via posta per la pandemia. Francesca Sabatinelli.
Delusione per chi si aspettava una seconda rissa. Il faccia a faccia a Nashville tra Biden e Trump non ha richiamato l'arena del primo incontro di Cleveland, lasciando spazio al fair play di entrambi i candidati, che non sembrerebbe aver cambiato l'umore dei sondaggi, che ancora vedono avanti l'ex vice di Obama. Ad una manciata di giorni dal voto, le reciproche accuse sono andate dalla gestione della pandemia alla corruzione e al razzismo, la questione Covid al centro del dibattito, con il tentativo del presidente di difendersi dall'accusa di aver provocato un numero di vittime da primato. Ad oggi 8 milioni di contagi e oltre 200.000 morti. Trump ha definito la Cina responsabile di tutto, promettendo presto un vaccino e ribadendo che il paese non può restare chiuso. La partita si è poi spostata sulla questione ucraina, andando dalle accuse di corruzione verso il figlio di Biden, Hunter, alla reazione del vicepresidente, che ha giocato l'asso dell'impeachment per Trump nato proprio dal caso ucraina. Di lì fino alle accuse di razzismo, la questione dei bambini separati dai genitori al confine con il Messico e ancora nei centri di contenimento, alla riforma sanitaria, alla politica estera con la Corea del Nord. E ora dal palco della Belmont University la parola passa agli elettori americani.
Sono 42 milioni i casi di Covid-19 confermati nel mondo, i guariti hanno superato i 30 milioni. I futuri vaccini dovranno essere disponibili, economici e accessibili, scrive in un messaggio inviato agli Stati membri la COMESE, la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea. Sempre più grave la situazione anche in Polonia, ascoltiamo la testimonianza di Don Paweł Rita Adrianik al microfono di Marina Tomarro.
Quasi tutto il paese è diviso in due parti, la zona rossa, dove le restrizioni sono molto rigide, e la zona gialla, sono contagiati con coronavirus i sacerdoti, le suore, specialmente queste suore che hanno le case dove prendono cura degli anziani.
In che modo anche la Chiesa sta dando una mano a quello che sta succedendo in questo momento nel paese?
100.000 volontari, tutte le 44 diocesi della Polonia sono proprio a disposizione e stanno lavorando, preparano da mangiare, anche aiutano a fare le lezioni per i bambini. Si vede da una parte un po' di paura, ma dall'altra parte si vede lo spirito di solidarietà e dell'aiuto reciproco tra le persone.
La Corte Costituzionale polacca ha stabilito che l'aborto a causa di malattie e gravi malformazioni del feto non è conforme alla Costituzione. I giudici hanno motivato la sentenza dicendo che non può esserci tutela della dignità di un individuo senza la protezione della vita. Il 98% delle procedure abortive del paese sono praticate proprio per malformazioni. Restiamo in Europa, il negoziatore della UE Barnier è arrivato ieri a Londra per riprendere i colloqui al fine di raggiungere un accordo commerciale post-Brexit. Downing Street ha detto di essere pronta a lanciare intensi negoziati. In Medio Oriente ora, mentre l'ex premier libanese Hariri torna in gioco dopo un anno per formare un nuovo governo e cercare di far uscire il paese dalla grave crisi economica, in Siria un mufti sunnita considerato vicino al presidente Assad è stato ucciso vicino Damasco da una bomba nascosta nella sua auto. Il servizio è di Alessandro Di Bussolo.
Spiragli di luce per il paese dei cedri, che si affida all'ex primo ministro Saad Hariri, leader sunnita al quarto incarico di governo, per uscire dall'incubo del collasso economico. Dopo molti giorni di negoziati, il figlio di Rafik, ucciso in un attentato di Hezbollah nel 2005, uscito di scena un anno fa sotto la spinta delle contestazioni popolari antigovernative, è tornato a raccogliere su di sé il consenso dei leader politici libanesi. In un breve discorso televisivo ha promesso di formare rapidamente un governo di esperti per attuare le riforme in linea con l'iniziativa francese. Il buio della violenza avvolge invece sempre la Siria, dove ieri sera Mufti Adnan al-Afyuni, massimo esponente sunnita di Damasco, considerato vicino al presidente Bashar al-Assad, è rimasto vittima di un attentato. Nemmeno due ore dopo, in quella che presumibilmente è stata una rappresaglia, un drone non identificato ha ucciso 14 jihadisti, tra i quali 6 comandanti, nel villaggio di Yakara, nell'ovest del paese.
Nel Caucaso ora il bilancio delle vittime dalla ripresa dei combattimenti a fine settembre nel Nagorno-Karabakh si avvicina a 5.000 unità da entrambe le parti, lo ha affermato ieri il presidente russo Vladimir Putin. In Thailandia è stato revocato lo stato di emergenza rafforzato nell'ambito del quale venivano vietati tutti gli assembramenti a sfondo politico per più di 4 persone. La decisione è stata presa dal premier thailandese dopo che il provvedimento non è riuscito a spezzare l'onda di proteste che ha percorso il paese per giorni. E ci spostiamo adesso nel continente africano. Sarebbero almeno 56 le vittime degli scontri tra manifestanti e polizia in Nigeria. Secondo i media nazionali, il presidente Buhari avverte il caos non sarà tollerato. Anche gli Stati Uniti condannano l'eccessivo ricorso alla forza dei militari nigeriani. Don Joseph Fidelis, sacerdote nigeriano della diocesi di Maiduguri.
3 giorni fa, diciamo, la manifestazione è diventata un po' violenta. C'era un gruppo che va contro quelli che fanno la manifestazione. E questi ragazzi giovani portavano solo, diciamo, la bandiera del paese, erano disarmati, senza fare nessun problema.
Cos'è che chiedono esattamente questi giovani al governo?
Il primo motivo è quello di chiudere un gruppo di poliziotti. Chiedere che quelli che sono stati uccisi, la loro famiglia viene pagato qualcosa.
In una situazione di alta tensione, qual è il ruolo della Chiesa?
Certo, la Chiesa favorisce sempre il dialogo e il presidente di Conferenza Episcopale di Nigeria ha già scritto una lettera chiedendo al governo di ascoltare questi giovani perché la loro domanda, la richiesta è vera. Hanno diritti di essere ascoltati.
Ancora Africa, perché a 25 anni dall'uccisione in Somalia della dottoressa Graziella Fumagalli, Caritas Italiana pubblica un dossier sulla crisi istituzionale, sociale e umanitaria del paese. Il servizio è di Elvira Ragosta.
Una nazione a frammenti e un popolo senza pace. È la Somalia che emerge dal dossier, che fa il punto sulle fragilità e le potenzialità del paese africano. Paolo Beccegato, vice direttore di Caritas Italiana.
Negli ultimi 30 anni la Somalia è sempre stata al top dei cosiddetti stati fragili, talmente fragile che si può definire uno stato fallito, uno stato in cui sostanzialmente le istituzioni non sono in grado di controllare il territorio né tantomeno di fornire i servizi essenziali alla popolazione.
Esposta ai cambiamenti climatici e provata dalla pandemia, la Somalia appare fragile anche dal punto di vista umanitario. 1 milione i rifugiati, 2,5 milioni gli sfollati interni e 850.000 i bambini sotto i 5 anni, bisognosi di supporto nutrizionale. Qui, 25 anni fa, fu uccisa Graziella Fumagalli, medico e capo progetto di Caritas, una testimone di carità che il dossier ricorda per la sua professionalità e il suo stile discreto e umile di lavorare con i più poveri.
E chiudiamo ricordandovi che si terrà stasera nella parrocchia di San Lorenzo a Mazara del Vallo una veglia di preghiera per i 18 pescatori sequestrati in Libia. Fonti diplomatiche hanno assicurato che stanno bene e si sta lavorando per il loro rilascio. Le parole di incoraggiamento di Papa Francesco all'Angelus e domenica scorsa hanno riacceso la speranza nei loro familiari. A confermarlo Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, al microfono di Stefano Lecinski.
È certamente un segnale di grandissimo affetto anzitutto per queste persone. Il conforto maggiore ce l'hanno le famiglie che in questo momento sono veramente angosciate.
Pensa che ci possa essere un ruolo da parte di chi è impegnato in un dialogo interreligioso in favore della pace nell'avere voce in questa vicenda?
Io penso che l'intervento del Santo Padre peserà sicuramente nella risoluzione della vicenda. C'è una corrente di simpatia e di intesa con i musulmani che sicuramente non potrà non incidere sul seguito della vicenda. Io credo che l'intervento del Santo Padre potrà anche avere un peso non indifferente perché ha speso la sua parola in modo così familiare e paterno nei confronti di tutti, senza distinzione tra marittimi cattolici e marittimi di altra religione.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari, regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione e tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.